due parole in effetto, quacermo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di chiacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza, non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male, agire.
Eccoci, ciao a tutti e a tutte, questa è sempre la nostra amata Radio Wombat, noi siamo sempre quelli della stampa rassegnata. Un saluto a tutti, in questo caso a differenza di come faccio sempre, solitamente mi rivolgo diciamo distintamente a chi ci ascolta sempre e a chi ci incontra per caso, questa volta anche chi ci ascolta sempre è rimasto un po' orfano della nostra trasmissione per almeno 2 settimane, che sono quelle che ho saltato, anche questa sta uscendo in ritardo rispetto alla normale uscita nel nostro palinsesto di Radio Wombat. Mi scuso con tutti e tutte voi, sono stato preso da altri impegni, sono diciamo le mie scuse in questo momento, in pochi minuti e in breve anche l'occasione per andare a dire che appunto si sta sostanzialmente realizzando quello che è un'opportunità che si era aperta alcuni anni fa, prima della pandemia, in realtà non molto prima, di un patto di collaborazione per la gestione ad uso civico e collettivo di alcuni terreni della Piana, nel comune di Sesto Fiorentino, appunto occasione che si è aperta con il comune e la giunta retta dal sindaco Falchi, che qualcuno e qualcuno di voi ricorderà mandò all'aria il tavolo e le carte del Partito Democratico Se Stese, andando a battere la Sara Biagiotti, che fino a quel momento era stata la sindaca, sì inceneritore e sì aeroporto. Il ribaltone di Sesto con appunto il sindaco Falchi, che sale con un programma elettorale no aeroporto e no inceneritore, permette poi anche al movimento contro l'inceneritore e l'aeroporto, che in quegli anni era un po' in una fase diciamo ascendente e di picco, di superare con questa opportunità del patto di collaborazione per la gestione dei terreni quello che era stato il sequestro da parte della forestale e dei carabinieri della struttura del diciamo del presidio, no inceneritore, no aeroporto, che era stato costruito come dice la legge abusivamente, ma dal nostro punto di vista pienamente in diritto, proprio funzionale al ritrovo, all'aggregazione, al dibattito, allo sviluppo di quel movimento che è, in quella fase ha saputo battere l'inceneritore e fino a qui tenere ferma l'iniziativa dei diciamo dei padroni del territorio per quanto riguarda lo sviluppo e la costruzione del nuovo aeroporto. L'ho detto appunto perché in queste settimane siamo stati in tante impegnati nei lavori di costruzione, nel taglio del legno, nella sistemazione del legno, cosa che continua e va avanti e insomma vediamo se tra un po' riusciremo a inaugurare questa nuova struttura che va appunto a collocarsi più o meno esattamente dove era il vecchio presidio, ma con nuove caratteristiche e soprattutto diciamo attraverso un sistema di autorizzazioni che vede questa struttura appunto autorizzata anche dal comune e dagli uffici urbanistici del comune di Sesto. Questa è la causa del ritardo delle trasmissioni della stampa rassegnata che cercheremo di andare a recuperare. Per chi, come sempre dico, non ci conosce e ci ascolta per caso o per la prima volta, qui solitamente partiamo da spunti di cronaca locale, quindi guardiamo i giornali, ma per l'appunto questa volta non lo faremo, non per disattendere le nostre promesse o venire meno al nostro diciamo compito all'interno della radio, che è appunto quello di guardare le cronache locali, ma per volgere lo sguardo e dedicarci ad un racconto più che a una diretta o a delle analisi di quella che è stata la manifestazione di Coltano del 2 giugno. Coltano Pisa all'interno del parco di San Rossore Migliarino, dove tanto per cambiare arriva un'altra bruttura, un'altra grande opera, perché credo possiamo definirla anche in questi termini, che è quella dell'iniziativa presa dal governo attraverso il DPCM di costruire una base militare, caserma, con quelli che sono gli annessi, senza farsi mancare nulla, perché appunto dentro un parco naturale si andrebbero a realizzare, oltre che gli alloggi, anche le piscinette e i campini, quello che spesso e volentieri si accompagna a questo tipo di insediamenti militari o legati all'ordine pubblico e alla sicurezza. Insomma, i numeri fanno rabbrividire, si parla di 73 ettari del parco di San Rossore Migliarino messi a rischio da questa possibile operazione, si parla di una cementificazione quantificata in 440.000 metri cubi, per l'appunto di nuova edilizia, perché lì si va a realizzare tutto con consumo di nuovo suolo, tranne una piccola porzione che è quella dell'ex centro radar, ma che poi sostanzialmente è irrilevante rispetto alle dimensioni che stiamo dando, e in questo con una spesa di euro pubblici per ora, perché come sempre sappiamo queste cose si fa un preventivo di massima, poi chissà dove si arriva, ma si parla già di 190 milioni di euro da reperire secondo il governo e secondo la giunta regionale, o dal PNRR, il famoso Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza, oppure dal Fondo per la Coesione e lo Sviluppo. Quindi comunque vada, soldi pubblici che vengono e verranno da fondi e da catalizzatori che sicuramente non hanno nelle loro ragioni e nei loro intenti quello di sostenere la spesa militare per il riarmo e le spese belliche. Questo è quanto, quindi, quello che è successo a Coltano il 2 di giugno con la manifestazione che nel giorno del festeggiamenti, nel giorno di festa della Repubblica, i compagni e le compagne, il movimento No Base né qui né altrove, così si è definito il movimento contro la caserma e la costruzione della base di Coltano, ha approfittato per questa giornata di festa per lanciare una manifestazione che è stata anche nazionale, ovviamente, lo dico così per fare subito una prima riflessione anche sui numeri che i manifestanti hanno diciamo quantificato intorno alle 10.000 persone. Credo che sia un dato tutto sommato realistico, difficile era sicuramente anche diciamo il conteggio, tenendo conto del percorso molto lungo all'interno del parco, che in alcuni punti insomma si stava tra gli alberi, in altri si marciava sotto il sole a scoppio, quindi c'è chi ha fatto tutta la strada, c'è chi ne ha fatta un po' e poi è tornato indietro, c'è chi si è recato solo al concentramento. I problemi, le difficoltà, le specificità sono tante, le famiglie, i bambini, gli anziani, insomma ce n'è ovviamente per tutti in momenti come questi, quindi anche il conteggio non era facile, ma sicuramente siamo nell'ordine delle migliaia e i manifestanti lo hanno diciamo interpretato fissandolo ad un dato che è quello diciamo delle 10.000 persone. Queste 10.000 persone appunto comunque si sono dovute muovere in un paese dove ormai la mobilità, il diritto alla mobilità per le manifestazioni non esiste più da molto tempo, si sono comunque dovute diciamo arrangiare tra virgolette per arrivare fino al luogo del concentramento, quindi nel parco, non eravamo in una città collegata con stazioni o parcheggi per i bus, quindi sicuramente anche le difficoltà logistiche hanno avuto un loro peso, e teniamo comunque conto che il giovedì 2 era festa della Repubblica, ma il venerdì 3 per molte persone era comunque giorno lavorativo, era anche per alcuni ragazzi o per alcuni bambini giorno di scuola, quindi questi fattori sicuramente vanno tenuti in considerazione, perché non era un sabato al quale segue come sappiamo la domenica, e quindi può permettere una partecipazione magari anche da più lontano a chi deve affrontare dei viaggi, e non era una città collegata a una stazione, insomma non era Roma, per dire che come sappiamo sede di cortei nazionali, e che forse da questo punto di vista, in questo senso, è il luogo diciamo principe non a caso, la capitale del paese, centrale rispetto alla geografia nazionale e anche tutto sommato ben servita, per quanto ben servita sulla mobilità pubblica stia diventando veramente una se non una barzelletta, una battuta. Comunque insomma questi sono alcuni diciamo fattori che hanno giocato non a favore della partecipazione. Nonostante questo è stata davvero una bellissima giornata e coloro che abbiamo incontrato dentro il corteo e di cui poi nella scaletta della nostra trasmissione andremo a ripercorrere e a mettere in ordine, lo hanno tutti detto e testimoniato, sia che fossero interviste prese in diretta sul corteo, dentro il corteo, sia che siano state riflessioni fatte subito a caldo, poche ore dopo o il giorno dopo. Tutti siamo, direi siamo perché lo sono anch'io, concordi sul fatto che è stata una bella festa di popolo, una marcia popolare come non se ne vedono spesso, in un luogo di pregio che ha permesso appunto anche di conoscere, di vedere quello che si perderebbe o quello che potrebbe essere se il bellicismo e se la sete di profitto di coloro che vogliono realizzare questa operazione immobiliare legata alla spesa bellica e al riarmo mettessero da parte i loro appetiti e tenessero giù le mani e le grinfie. Questo è un po' quello di cui vogliamo parlare questa settimana, appunto facendo per certi aspetti anche un servizio pubblico, lo metto tra tantissime virgolette, che è quello appunto di parlare di questo, perché brilla per assenza sulle cronache locali la manifestazione. Non tanto che non abbiano detto nulla giornali o media mainstream, perché qualcosina viene detto, ma sicuramente la riduzione a piccolo problema di ordine pubblico o a diciamo un cadeau così che viene messo in pasto dentro un grande palinsesto non permette di andare un po' più a fondo in quella che è la composizione del corteo, in quelle che sono le aspettative, le parole d'ordine, le ragioni che muovono tanti e tante manifestanti di questo paese, non solo di questo territorio, perché sono state tante anche le presenze da fuori, ovviamente in forma di delegazione, ma insomma non tutte hanno potuto rispondere, come ha fatto per esempio la GKN o i Siccobas, che hanno portato un paio di pullman, forse più, a testa, e la cosa è ovviamente dà molto e molto valore alla manifestazione. Ma c'è anche chi con una macchinata o un piccolo furgone si è organizzato comunque per esserci e per portare il proprio contributo, e questo arricchisce ancora di più. Quindi andrei a questo punto a diciamo a dare vita alla scaletta, a mettere in fila le interviste che ho raccolto personalmente partecipando alla manifestazione, con queste cercando appunto di dare della manifestazione senza la pretesa di fare particolari analisi, ma appunto di rendere un po' uno spaccato di quelle che sono tante voci e tante ragioni e tante riflessioni che stanno intorno a questo problema, che oggi a me appare diciamo in tutta la sua complessità intrecciare almeno tre o quattro livelli. Il livello diciamo etico, quello di un movimento che si oppone al riarmo, al bellicismo, ai venti di guerra e con tutte le loro conseguenze. Quindi questo lo riusciamo a capire facilmente. La guerra non può più essere lo strumento di risoluzione dei conflitti internazionali. Non lo era prima, a maggior ragione non può più esserlo oggi. Che, e passo subito al secondo aspetto, oltre a tutti i danni economici e umani che la guerra porta con sé, alla distruzione e alla morte, c'è anche l'impatto ambientale che è veramente spaventoso. Cioè in una società in cui ci preoccupiamo, e dico giustamente, non ingiustamente, ma giustamente ci preoccupiamo di togliere la cannuccia di plastica all'estate o il bastoncino di plastica al cotton fioc, ed è giusto preoccuparsi di questo, diventa però tutto ridicolo e tutta una barzelletta se poi non interveniamo, non siamo capaci di fermarci fermare la follia di sganciare bombe, di costruire per distruggere, di tirare giù città intere e di ricorrere alla distruzione pianificata e sistematica come strumento, appunto, non solo di risoluzione dei conflitti, ma purtroppo di dominio, di sfruttamento, di appropriazione di risorse. Quindi questo è il secondo aspetto. Quindi la guerra accelera senza ombra di dubbio le guerre, parliamone al plurale, la dinamica della crisi climatica e della crisi ecologica planetaria. E il terzo aspetto, credo l'altra partita, l'altro elemento che si va a sommare a tutto questo, è quello dell'uso delle risorse pubbliche. 190 milioni d'euro che ci affanniamo a richiedere per finanziare, sostenere politiche di sviluppo, di sostegno al lavoro, di riconversione di alcuni settori industriali e del lavoro, di sostegno alla casa, al reddito nel senso più ampio del termine, finanziare e sostenere le scuole, dalle scuole dei, diciamo, degli ordini più bassi, quindi asili e quindi materne, quindi elementari, quindi le medie, ma anche e forse soprattutto le superiori e le università, compresa la ricerca scientifica. La sanità, che è la grande assente dell'agenda politica, tra virgolette, post-Covid o di questa fase della pandemia. E quindi questa è un'altra partita, che è quella della difesa e della come possiamo dire, del sottrarre queste risorse pubbliche dal controllo e dall'uso da parte dei governi a fini del riarmo e della spesa bellica. Quindi insomma sono tante le cose che si sommano dentro la manifestazione di Coltano. Molti degli interventi che ho raccolto li hanno riassunti, li passo piano piano così come li ho raccolti dall'inizio alla fine. Insomma ci risentiamo passando da un intervento all'altro e comincerei appunto con il primo intervento. Allora, Radio Wombat qui a Coltano, tante le voci, tante le presenze, c'è anche Alberto, un compagno sicuramente conosciuto nel movimento, una lunga storia, una lunghissima militanza, ci fa piacere essere qui con lui e sentire proprio da lui cosa significa quello che potrebbe succedere su questo territorio, proprio perché oltre alla sua storia militante è anche un compagno che vive da queste parti, a pochi chilometri di distanza dal luogo in cui dovrebbero, secondo le previsioni, costruire la famosa base e caserme.
Prima di tutto voglio dirvi che è bellissimo rivedere un casino di compagni e compagni tutti insieme.
Infatti siamo abbracciati, bellissimo, diciamo, senza ragazzi, ormai più problemi.
Tante diversità finalmente unite, perché sta roba qui deve unire, insomma, deve unire tutti, è importantissima. Fra l'altro il progetto io credo che non è che sia stato ritirato quello di farlo nel parco, ma che lo facessero nel parco, che lo facessero qui, come per tutti quelli che sono qua, non conta. L'importante è che non si faccia, cioè, di armi militari, stupri, violenze, ne abbiamo fin troppi, per cui è meglio non avere un altro postaccio qua nella zona. Quello che vedo è un casino di gente veramente, tantissimi pullman, macchine, stanno arrivando da tutte le città, quindi è tutto un rincontrarsi anche a 2 anni di distanza di quello che c'è stato in questo periodo, per cui c'è anche una gioia infinita di rivedere facce amiche, facce finalmente consapevoli di quello che sta succedendo nel pianeta, insomma, e che vogliono muoversi, non hanno intenzione di rimanere inerti, e questo credo sia un segnale per molti. Bisogna muoversi subito tutti, perché sennò qui sto capitalismo maledetto ci strangolerà tutti quanti. Quindi cerchiamo di esserci anche nelle prossime iniziative. Fra l'altro ci sarà sabato, ricordo per chi volesse venire a Roma, c'è la manifestazione con i curdi che sono sotto attacco, fra l'altro, e noi Erdogan gli vendiamo armi, facciamo business e sappiamo che cosa sta combinando. Quindi grazie veramente, speriamo di essere sempre di più nelle iniziative, tornare nelle piazze, perché è solo da lì che parte il conflitto sociale, se no le conquiste non si fanno.
E senti Alberto, per chi ovviamente ascoltatori e ascoltatrici non lo vedono, Alberto è qui con una bandiera palestinese della Palestina. Dico così, con una battuta, aprendo un capitolo che potrebbe rivelarsi infinito, ma insomma sinteticamente stiamo vedendo una grande solidarietà con gli ucraini, un aspetto che per certi aspetti fa piacere, ma che sicuramente è anche ambiguo, no? Pensando alle tante guerre, ai tanti conflitti, ai tanti popoli che, come hai giustamente ricordato ora, i curdi, ma anche i palestinesi. Qual è la tua come dire, riflessione su questa solidarietà mainstream che vediamo spingere anche dalle istituzioni locali, tra cui chiaramente anche rappresentanti istituzionali del nostro territorio, la Regione Toscana, il Partito Democratico e quant'altro?
È un momento brutto per i palestinesi, come al solito, ne ammazzano un minorenne al giorno. Se guardiamo negli ultimi giorni, un minorenne al giorno, la giornalista ne hanno uccisa un'altra stamattina, e nel mondo tutti zitti. Israele può usare qualunque sistema, torturare i bambini, sapete che c'è una legge che glielo permette, anche di incarcerare i bambini. Stanno arrestando tantissimi giovani, è un peccato che nessuno muova nulla. Bisogna, come al solito, partire dal basso, la speranza è di ripartire con iniziative che blocchino quello che Israele sta facendo. Stanno allargandosi, il sionismo sta allargandosi. Guardate, nel piccolo comune vicino a dove abito io, solo l'altro ieri è venuta l'amicizia italo-israeliana con le bandiere di Israele, hanno fatto un patto approvando quella convenzione dell'IRA, che è un'associazione di sionisti che vuole sdoganare il sionismo e apparentare l'antisionismo all'antisemitismo, quindi certo, mettere fuori legge tutti coloro che criticano Israele. Quindi è una cosa molto grave, e loro stanno cercando di allargarsi anche andando nei piccoli comuni a cercare solidarietà e l'approvazione di questa gemellaggi, l'approvazione di questo atto, questa commissione che stanno cercando di portare in giro in tutto il mondo. Vigiliamo.
E insomma, ci fa piacere anche che bandiere di tanti paesi, di tanti popoli siano unite nello stesso corteo a ribadire quello che hai detto, insomma, un'unità dal basso di cui c'è bisogno e che anche oggi si rinnova. Dai, grazie Alberto.
Grazie a voi, buona manifestazione a tutti.
Questa è una freccia, vola nel bosco, passa dal buio alla luce, dal buio alla luce, dal buio alla luce, dal buio alla luce. Una freccia, vola nel bosco, passa dal buio alla luce, dal buio alla luce, dal buio alla luce. Illuminati da raggi dorati, sopra le braccia, in punta di piedi, come i guerrieri. Più grande un cuore, più grandi i segreti di ieri. Distinguiamo tappeti volanti da venti che fanno volare i tappeti. E sogniamo di essere un giorno violenti, almeno quanti poeti. Ora è il momento che mangi i frutti, questo è più antico dei grandi furti. Sei più cattivo, sei tra i più furbi, tu lo sai, ci guadagni anche se lo insulti. Tu abbi fede che tanti i tuoi limiti, uno per uno li infrangi tutti. Devi proteggere la tua spiaggia, fermo in piedi sui frangi flutti. Guarderò la diretta, quella di un lutto, ora che mi gira la testa come in un loop. Siamo solo stupidi, guarda, vendono dubbi senza scrupoli, basta che hanno lo scoop e resta. Ognuno di noi è nudo di tutto, santi che tengono calmo, un lupo di cubbio. Sono stupido, voglio un gruppo, ti studio e sputo perché è uno stupro di gruppo. Il mare è mosso, è come me, visto che cambio. Il cielo è rosso, io so perché, visto che sanguino. È una tempesta davanti a noi che sta arrivando. Io non ho altro, tendo il mio arco. Questa è una freccia, vola nel bosco, passa dal buio alla luce, dal buio alla luce, dal buio alla luce, dal buio alla luce. È una freccia, vola nel bosco, e non esiste nemmeno un ostacolo adesso che possa fermare il suo corso. Questa è una freccia, vola nel bosco, passa dal buio alla luce, dal buio alla luce, dal buio alla luce, dal buio alla luce. È una freccia, vola nel bosco, gira leggenda che l'abbia lanciato un bambino provando ad uccidere un mostro. Baci vietati dentro le favole, frecce di amazzoni sulle scatole, tracce di sangue dentro le fragole, campi di grano con sottotrappole, c'è un uragano dentro al megafono, mille colori nel mio semaforo, cose che compri solo guardando, le bombe nel cuore di queste bambole. La mia speranza era solida ed ora si scioglie tra paranoie liquide, frasi poetiche nei tatuaggi scritte lungo la linea dell'inguine. Vedo che un uomo chiede elemosina, lascio monete, ma non so distinguere quando gli porta vantaggi e quando è lo schiavo di un'associazione a delinquere. Ma prima che ti impicchi li devi uccidere, altro che loro comodi, ora fanno i forti, poi fanno i ricchi, poi fanno video ai soldi come poveri. Sui terreni già morti contano chicchi di riso, vedi che la fame non fa scioperi. Ora vedi un pubblico di merda, niente mente aperta, mentre tu fai stand-up comedy. Il mare è mosso, è come me, visto che cambio. Il cielo è rosso, io so perché, visto che sanguino. È una tempesta davanti a noi che sta arrivando. Io non ho altro, tendo il mio arco. Questa è una freccia, vola nel bosco, passa dal buio alla luce, dal buio alla luce, dal buio alla luce, dal buio alla luce. È una freccia, vola nel bosco, e non esiste nemmeno un ostacolo adesso che possa fermare il suo corso. Questa è una freccia, vola nel bosco, passa dal buio alla luce, dal buio alla luce, dal buio alla luce, dal buio alla luce. È una freccia, vola nel bosco, gira leggenda che l'abbia lanciato un bambino provando ad uccidere un mostro. No, 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 non è il mio posto, no, 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 non è il mio posto, no, 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 non è il mio posto, no, no.
Bene, 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 riprendiamo il microfono per ritornare in trasmissione. Questa è la stampa rassegnata di Radio Wombat. Stiamo parlando fin dall'inizio della trasmissione della manifestazione del 2 giugno a Coltano, provincia di Pisa, dentro il parco di San Rossore Migliarino, dove il movimento No Base, con tante partecipazioni dalla regione, dal territorio, ma anche dal nazionale, si oppone alla costruzione di una caserma base militare dentro appunto il parco. Abbiamo fatto una pausa musicale con Rancore, questa era Freccia, una dei suoi ultimi successi, diciamo così, e riprenderei quello che è il racconto, l'audio racconto della manifestazione attraverso altre interviste fatte sia dentro il corteo sia riflessioni fatte subito dopo o il giorno successivo. Ora saliamo sul trattore.
Allora, per Radio Wombat, che è una radio autogestita di Movimento di Firenze, siamo qui alla manifestazione a Coltano, ormai l'ho già detto varie volte. Allora, l'onore di essere saliti sul trattore che segue la manifestazione alla fine, diciamo, del corteo, che più che un corteo vero e proprio oggi è stata una marcia popolare nella zona, nei terreni, nei territori,
grande marcia,
dove vorrebbero realizzare questa caserma, questa nuova base. E proprio al trattorista e al copilota, si può dire,
sì.
Gli vorremmo chiedere, insomma, un bilancio della giornata di oggi, che non è finita ma più o meno si avvia verso la fine. Andiamo così.
Io, oltre che trattorista, sono anche proprio quello coinvolto in questa vicenda, perché la mia azienda verrebbe espropriata di questi 70 ettari, dove vediamo proprio oggi i fumogeni. È lì che dovrebbero venire fuori poi i confini nuovi. Questa è una cosa che va evitata, che bisogna scongiurare, e sono soddisfattissimo della grande partecipazione. Si parla di oltre 10.000 partecipanti a questa grande marcia. Bisogna farne ancora di più, ancora più grossa, perché fino a che il governo non ha ritirato il DPCM, noi bisogna lottare per scongiurare uno scempio del genere, veramente.
E vi vorrei chiedere, visto che mi sembra di aver capito, seguendo un po' quello che dicono sui giornali, che c'è stato un ascolto delle ragioni della protesta e della popolazione,
sì.
Ma in sostanza hanno fatto finta di ascoltare la popolazione.
Diciamo che la contestazione che abbiamo fatto da subito è servita, perlomeno quello che noi spero, a scongiurare l'occupazione di suolo, cioè scongiurare che venga tolto terreno agricolo, terreno coltivato, soprattutto anche in biologico, come facciamo noi, e quindi questo dovrebbe essere servito alla contestazione. Quello che invece rimane incerto è il destino degli immobili del paese, di Coltano, il destino del palazzo delle strade dei Buontalenti, delle scuole Diaz, del centro Radio Marconi, dell'ex base radar, che chiaramente noi cerchiamo. E quindi dobbiamo ancora però lottare per scongiurare, se così dovrà essere, l'occupazione, l'utilizzo di questi edifici a fini militari. Coltano fa parte del Parco di San Rossore. Il Parco di San Rossore ha delle linee guida, che sono quelle dell'agricoltura, della produttività agricola, un turismo di qualità legato all'ambiente, l'eccezione quindi in questo senso. Quindi tutto quello che abbiamo all'interno del parco deve avere questa destinazione, non certo la destinazione militare.
Certo, perché ovviamente tutto questo sarebbe, se non sconvolto, sicuramente subisce un brutto colpo.
Un brutto colpo, poi quando si sono insediati in qualche modo gli enti militari, lì è il problema, che poi nel futuro non potrà mai essere una zona tranquilla e dove realmente si può fare quello che noi siamo chiamati a fare. Perché ci chiedono di produrre, ci chiedono di fare attenzione all'ambiente, di tutelare l'ambiente, e poi a un certo punto ci tolgono quello che la materia prima. Mi sembra proprio un controsenso, un paradosso, veramente.
E se voi oggi il trattore ce l'avete perché è un mezzo di lavoro per
questo,
voi, no?
Questo è un mezzo di lavoro,
quindi voi
il trattore,
un'azienda agricola,
che è questi terreni qua, sì. Sono nostri.
E quanti anni è che siete?
60 anni, basta. Sono 60 anni.
Ci siete proprio nati?
Nati, mio nonno, mio babbo, io, mio figlio, vorremmo continuare a coltivare questi terreni, tutto in agricoltura biologica, una zona così, diciamo, vicino alla città, Pisa Livorno, ma ancora campagna vera.
Quindi le potenzialità
ci sono
state.
Aziende come la mia, ce ne sono anche altre a Coltano, che potrebbero veramente, anche per quanto riguarda questi immobili, trovargli una giusta, diciamo,
un altro uso
compatibile all'attività agricola. Quindi dobbiamo lottare perché venga capito questo concetto.
Io penso che siete stati chiarissimi. Vi vorrei un'ultima riflessione che sicuramente avete fatto. Tra le emergenze c'è anche quella del lavoro, quindi loro parlano spesso di lavoro, però qui c'è del lavoro che loro lo andrebbero a togliere sostanzialmente.
Andrebbero a togliere del lavoro, perché noi, per la mia azienda, diamo lavoro a 20 persone alla fine, diciamo, durante l'anno. E durante l'anno, cioè, tutte occupate, diciamo, in certi momenti di più, in certi meno, però
ovviamente
20 persone che lavorano chiaramente andrebbero in pericolo. Ma quello che io dico, bisognerebbe non farne avrà 20, ma farne avrà 200, migliorando l'utilizzo delle cose che abbiamo già, cioè i fondi per fare per riconvertire, qualificare gli immobili a Coltano vanno trovati, perché se si vogliono i soldi si trovano, 190 milioni li hanno trovati per fare la base militare. Ecco perché non si possono trovare altrettanti per riqualificare Coltano e renderlo veramente il fiore all'occhiello del parco, che è il parco di Migliarino, San Rosso e Massaciuccoli. Coltano è la parte, diciamo, più povera dal punto di vista della visibilità, e quindi c'è bisogno di investire, dobbiamo farlo e avere il coraggio.
Insomma, noi eravamo anche a Firenze quando c'è stato il primo presidio sotto la caserma.
C'ero.
Da allora ad oggi diverse cose sono state fatte per contrastare il progetto, ma oggi ci siamo tutti, c'è qualcuno che manca, e se manca qualcuno chi è?
Oggi c'è già stata una bella risposta, però mancano i sindacati. I sindacati loro possono fare la differenza, portando a Coltano, se c'è bisogno, anche 10 volte tanto quelli che siamo oggi, 100.000 persone, io ripeto volentieri, la CGIL.
Sindacati di base, ma non i confederali.
Non i confederali, esattamente.
Come li abbiamo visti mancare dagli scioperi generali.
I Cobas ci sono, ma quelli che contano come numeri poi sono loro che possono dare l'input a una manifestazione che abbia veramente un impatto come deve essere.
E qui sul territorio che dicono i loro, diciamo, esponenti locali, rappresentanti di base?
Allora, per quanto riguarda il mio settore, il territorio, l'agricoltura, i sindacati nostri, Coldiretti, è chiaramente contro questo progetto,
certo.
Anche se oggi non si è schierata,
ecco.
Perché come vedi, insomma, è una cosa che è un po' politicizzata, un po' tanto,
per forza di cose.
E un sindacato come la Coldiretti, che riunisce all'interno, ovviamente l'impostazione politica che ha preso la giornata, e sapevamo, non consente a loro di essere, diciamo, di essere presenti, ecco, tutto lì. Ma come la Coldiretti, come la CIA, come l'Unione Agricoltori, insomma, sindacati che hanno a cuore il problema agricolo. L'agricoltura è il loro pane, e i loro soci lavorano la terra, quindi un progetto del genere che taglia di punto in bianco una superficie di 70 ettari per farci 450.000 metri cubi di cemento, anche a questo sindacato agricolo che si rispetti non va bene.
Si rizzeranno i capelli.
Per forza.
Se i capelli ce l'hanno.
Per forza. Però i sindacati agricoli sono proprio, hanno già con comunicati stampa, con articoli vari, hanno dimostrato la loro posizione, e i numeri però chiaro vanno fatti anche in altri modi.
Però la base va mobilitata.
Va mobilitata.
Se c'è. Se ormai c'è. Sono ridotti a uffici.
Se c'è, perché qui è proprio quello. Il problema è proprio quello.
Però sì. Insomma, la base poi non c'è, anche perché fino ad ora sei fatto così e poi la gente poi la perde per strada.
È chiaro. Comunque oggi sono contentissimo di aver visto tanti giovani.
La giornata è stata
tanti
bella.
Giovani. Questo mi ha dato tanto coraggio, tanta forza.
Andiamo.
I giovani che sono stati oggi presenti veramente hanno sfidato temperature canicolari, e oggi a 34 gradi, sono venuti da lontano.
Di temperature canicolari, ora sale una signora che si è sentita male, quindi c'è stato anche questo, è ovvio. La partecipazione ha un prezzo. Fulvio, sei stato gentilissimo. Le prossime iniziative, ancora è presto per dirle, o c'è già qualcosa in programma?
Il nostro comitato sta lavorando giorno per giorno, e il comitato che è nato, tengo a precisare, il 25 aprile di 2022, quindi il 25 aprile.
Una data, non a caso.
Non a caso, e la liberazione. Speriamo di liberare il nostro territorio.
Speriamo di farla davvero. Ancora grazie.
Niente.
Eccoci, si arriva all'arrivo del corteo, veramente lungo. Chi c'era tra gli ascoltatori e le ascoltatrici lo può testimoniare, non è solo un fiatone dovuto a me. La manifestazione è sicuramente molto bella, molto partecipata, davvero significativa. Il lavoro che è stato fatto in neanche tanto tempo, e insomma ci avviamo verso la conclusione del corteo. Credo si cominceranno a sentire alcuni suoni, alcuni slogan di chi è presente. Siamo ancora vicini al trattore di Fulvio, come avete sentito, del comitato qui locale di Coltano, proprietario di alcuni terreni e di un'azienda agricola che rischia seriamente, insomma, l'esproprio e un forte ridimensionamento delle proprie attività. Ecco che scendono manifestanti dal trattore, festeggiano l'arrivo alla fine del corteo, e poi proseguiamo, insomma, con qualche voce sia da qui dalla fine del corteo, sia anche valutazioni postume che faremo con qualcuno prossimamente.
Alla fine della manifestazione a Coltano abbiamo fatto qualche intervista dentro il corteo, e vorremmo anche dare la parola ai Cobas di Autolinee Toscane. Lo facciamo con la doppia aspettativa di avere da parte loro, di Alessandro che interviene per i Cobas Autolinee, sia un'impressione della manifestazione di oggi, sia per sapere e per sviluppare, diciamo, il ragionamento che porta i lavoratori e le lavoratrici a una manifestazione di fatto più politica, che è contro la guerra, contro l'economia di guerra. Siamo un po' nel solco di quello che è stato anche lo sciopero dei sindacati di base del 20 maggio, sciopero generale che abbiamo partecipato anche ovviamente e visto a Firenze come in altre città d'Italia. Insomma, l'economia di guerra è sicuramente uno degli aspetti che stanno caratterizzando questo passaggio storico e questa contingenza. Allora la parola ad Alessandro, la parola per i Cobas, appunto per fare un bilancio di questa giornata e per sapere anche quello che è successo davanti al deposito in Viale dei Mille, dove qualche giorno fa erano i Cobas in iniziativa, in manifestazione per le loro vertenze e gli aspetti più specifici legati al trasporto pubblico locale.
Allora, ciao a tutti e a tutte. Ma io credo che oggi la manifestazione sia veramente una festa di popolo. Ecco, io ho visto veramente tanta gente, quindi sono molto soddisfatto di questa riuscita. Ho visto famiglie, ho visto gente comune, non solo i soliti attivisti di nicchia, come a volte può succedere. Quindi oggi direi veramente una manifestazione popolare. Questa è la dimostrazione, bene o male, che quando si parla di guerra, quando si parla di basi militari e tutto ciò, anche chi magari è meno dentro alle questioni politiche si sente coinvolto veramente. E logico è un proseguo anche dell'iniziativa dello sciopero generale lanciato il 20. È chiaro che in questo momento, in una situazione del genere, in cui ci sono veramente la situazione passando da una pandemia, siamo venuti da una pandemia, una situazione di difficoltà estrema, una situazione in cui i prezzi e l'inflazione è alle stelle, vedere un governo che mette soldi, milioni di euro per basi militari, per aumento delle spese militari, mentre va a tagliare sulla sanità, va a tagliare sulla scuola, va a tagliare sui trasporti, va a tagliare su tutto, soprattutto non dà un input ben preciso dai salari, a una rivalutazione dei salari. Credo che, insomma, le persone non ne possono più, capisco benissimo, e questo veramente si sta rasentando il ridicolo. Questo, diciamo, secondo me è un messaggio che passa oggi, al di là anche, insomma, della base e dell'impedimento di costruire questa base militare, questo scempio, questa grande opera inutile, come possono essere tutte le grandi opere in cui noi e voi, insomma, siamo sempre insieme al fianco per combattere queste cose. E riagganciandomi allo sciopero, all'iniziativa che abbiamo fatto noi l'altro giorno sotto Autolinea Toscana la sede è praticamente è la, diciamo c'è il filologio che conduce questa cosa qui, è il salario e gli stipendi. Stiamo attraversando un posto che all'interno del trasporto pubblico non si trova più autisti e guidano i bus. Ora Nardella è uscito con la sua esternalizzazione, il peggior servizio di autolinea in questo, cioè io la condanno nella maniera più assoluta. È vero, questo il servizio in questo momento sta veramente facendo schifo, ma non lo può certo dire Nardella, che è uno di quelli che il servizio l'ha privatizzato, è uno di quelli insieme a Gianni che non fa niente per regolarizzare questa cosa. Cioè quindi loro gli è stato benissimo che il servizio sia stato dato in mano privata, quindi cioè ora che lui vada a fare il risentito sembra un'assurdità vera e propria. E ti dicevo, il filo logico è quello, non si trovano autisti perché sono sottopagati, cioè parliamoci chiari, oggigiorno noi stiamo cercando di fare questa battaglia per far sì che almeno chi lavora nella stessa azienda percepisca lo stesso salario di quello che è anziano, cioè che percepisca le stesse indennità. Questo è il fatto. Abbiamo avuto un rinnovo ora contrattuale che è una vergogna, purtroppo firmato a CGL, CISL, Will e Faisa, che purtroppo continuano a firmare accordi a ribasso. Questi saranno, si parla di un aumento di 90 euro suddivise fino in tre tranche da 30 euro. Diciamo l'effettivo lo vedremo soltanto a fine di 2023, una tanto vergognosa. Quindi anche quando sento Autolinea che commenta e che dice ma i razzisti guadagnano tanto 1400, sono bufale, perché i ragazzi interinali, perché continuiamo a assumere i ragazzi interinali nonostante questa azienda dovrebbe essere un'azienda di giustizia e trasporto per 11 anni, se arrivano a 1300-1350 euro perché negli assegni, perché nello stipendio interinale c'è considerato anche una parte della 16esima e una parte della 14esima, quindi quello, la realtà dei fatti è che questi guadagnano 1200-1230 euro in una città come Firenze è impensabile. Quindi noi continueremo anche su questa la battaglia, a continuare su questa cosa qui, e per il trasporto le prossime iniziative saranno quelle di coinvolgere anche l'utenza, perché è chiaro che l'utenza è quella che sta subendo in questo momento, ma lo stiamo subendo anche noi, perché in un'azienda come questo, mancando di personale, logicamente le condizioni di lavoro sono pessime e quindi purtroppo essendo sotto organico quindi non c'è più possibilità di avere un giorno di ferie, non c'è possibilità di liberi, eccetera eccetera. Quindi credo che adesso come non mai ci sia bisogno dell'unione tra lavoratori e l'utenza, di cittadini, e l'autobus e il trasporto pubblico lo devono soffrire.
Certo, benissimo, grazie Alessandro, grazie ai Cobas della vostra partecipazione, della vostra presenza, anche della tua disponibilità al nostro microfono per questo commento, diciamo intrecciando quello che è successo a Firenze o quello che succede sul trasporto pubblico locale con quelle che sono dinamiche globali che non sono assolutamente lontane da noi. Agire locale e pensare globale, lo dicevamo 20 anni fa quando in queste lande, così diciamo così, venivamo a manifestare contro la base di Camp Darby durante il Social Forum del 2002 in un corteo che chi c'era, e Alessandro c'era, lo ricorderà, fu addirittura più lungo di questo, forse anche più faticoso, ma insomma questo è. Grazie ancora, a parte tutte le battute e i ricordi che sono un patrimonio collettivo. Le stesse domande, le stesse riflessioni le vogliamo girare anche ai compagni e alle compagne del SICCOBAS di Prato e di Firenze, che escono proprio in questi giorni da un'altra importante campagna, lo sciopero delle grucce, le manifestazioni, i presidi, i tentativi di apertura di tavoli di trattativa, tavoli sindacali e negoziati, che fortunatamente poi in questa situazione hanno portato a degli esiti positivi. E da lì a qui la partecipazione alla manifestazione. Qual è il senso di questa continuità nelle lotte, delle lotte per il lavoro, contro il lavoro, e delle lotte invece contro l'economia di guerra e contro le spese militari e il riarmo, con Sara del SICCOBAS a fine corteo per appunto sapere come loro e come voi avete vissuto e avete partecipato a questa giornata.
Un saluto a tutte e tutti e grazie ancora per l'invito. E, sì, questa di oggi a Coltano è stata una manifestazione, come dicevi tu, appunto molto bella, molto partecipata, una manifestazione per attraversare quegli spazi e anche rendersi conto di quali siano i territori che vogliono essere invasi, diciamo, da questa base militare, e per dare appunto un primo segnale, una prima risposta. Penso a chi pensa, ancora è convinto di poter fare questa base. E, noi siamo venuti con un pullman da Prato, purtroppo avremmo potuto farne anche due, ma ci siamo organizzati male, però la voglia di partecipare era tanta, perché sicuramente il tema di una mobilitazione contro la base, quindi ovviamente contro anche questa guerra che vediamo svolgersi, diciamo, nel nostro continente, la voglia di mobilitarsi su questo è tanta, e c'è sempre una risposta molto positiva, perché sappiamo bene appunto quali sono, da una parte, il fatto che tantissimi lavoratori e lavoratrici del nostro sindacato sappiano, conoscano anche dal proprio punto di vista personale e soggettivo che cosa significa essere in un territorio sconvolto dalla guerra, dalle tensioni di questo genere. Dall'altra, appunto, quali sono anche le conseguenze su poi anche il lavoro, quelle che vediamo qui oggi in questo momento nel nostro paese, e quindi i tentativi di scaricare verso il basso le conseguenze dei rincari dei rincari delle materie prime, dell'energia, e quindi tentare di spremere di più i lavoratori, diminuire gli spazi di agibilità, e quindi provare a volte, in alcuni casi, anche a licenziare diciamo, a mettere timore ai lavoratori, per provare a rinnescare il meccanismo degli straordinari non pagati. E non solo, ovviamente, poi i rincari che tutti noi subiamo al supermercato, come nelle bollette, come vediamo tutti i giorni. Per cui questa giornata appunto è stato un momento molto positivo, molto bello per tutti, e penso che tutti l'abbiano visto anche come una giornata per mobilitarsi concretamente, per opporsi a questa guerra, alla guerra tra Ucraina e Russia, e quindi poter agire concretamente e mettere il proprio corpo in una lotta per appunto provare a mettere un po' i bastoni tra le ruote alle grandi potenze che pensano di poter di fatto agire sulle nostre teste senza dover dare mai conto a nessuno, senza dover mai rispondere a niente. E questo, diciamo, obiettivo concreto è molto positivo e crea molto coinvolgimento anche tra appunto le lavoratrici e i lavoratori del Sicobas con cui siamo venuti, e saremo sempre appunto attenzioneremo questa lotta, e sicuramente ci organizzeremo tutte le volte che è necessario per partecipare, per dare forza a questo movimento contro le basi, e per appunto rifiutarci cioè per essere contro la base militare, ovviamente né a Coltano né altrove, come dice lo slogan. E un saluto a tutte e tutti, vi ringrazio ancora.
Bene Sara, anche a te come sempre grazie per la tua disponibilità, per la tua pazienza anche di rispondere alle nostre sollecitazioni. Ci risentiamo ovviamente per tutte le questioni legate alle vertenze che si sviluppano nell'indotto pratese, e quindi insomma a presto, passando così la parola a un altro protagonista di questa giornata.
E allora ecco la stampa rassegnata di Radio Wombat, e andiamo, non voglio dire a concludere, ma insomma ad articolare ancora un po' quella che è stata la giornata di oggi a Coltano, andando a sentire un altro compagno, Giuseppe, dei Cobas della scuola, che in questi mesi, in queste settimane, sicuramente in particolar modo, è stato molto attivo e protagonista dell'organizzazione non solo della giornata di oggi, ma in generale di tutto il movimento No Base né a Coltano né altrove. Andiamo a chiedere anche a lui una valutazione di questa giornata, quali sono state, insomma, secondo lui e forse più in generale, secondo gli organizzatori e le organizzatrici, diciamo, se la giornata di oggi ha colto un po' le aspettative, se è riuscita a raccogliere quello che si era prefissa, quindi come è stata vissuta, come è stata vista, quali sono appunto le valutazioni, diciamo, a caldo, non solo rispetto ai numeri, ma un po' a tutta la giornata. E più in generale vogliamo un po' chiedere, così, pungolando sulle curiosità, quali sono le prospettive per le prossime iniziative, a partire proprio da quelli che sono gli eventuali successi di questa giornata. Giuseppe, a te la parola per raccontarci un po' come organizzatore, come protagonista di questa giornata e di questi giorni, come è andata.
Ciao a tutti, grazie dell'ospitalità e grazie dell'ascolto e dell'attenzione prestati alle istanze del Movimento No Base. La giornata del 2 giugno è stata davvero una giornata storica, epocale per Pisa. Una giornata di festa, una giornata di lotta, rivendicazione e soprattutto di resistenza. Una giornata che ha visto come protagoniste migliaia e migliaia di persone che hanno raggiunto la località di Coltano non solo dalla nostra provincia, dalla nostra regione, ma da svariati angoli d'Italia. E a tutte queste persone va il ringraziamento di tutto il movimento No Base. Non è stato davvero facile portare in piazza la marea umana che si è vista nella giornata afosa del 2 giugno. Il movimento No Base si è dovuto strutturare in tempi rapidissimi. Ci siamo dovuti fissare compiti e obiettivi in tempi estremamente contingentati. Però alla fine la struttura funzionale che ci siamo dati, cioè la divisione per gruppi di lavoro intorno ad un'assemblea generale, ha funzionato in maniera perfetta. La comunicazione dal semplice volantinaggio per strada al profilo Instagram e ai due canali Telegram hanno permesso una diffusione capillare di tutte le nostre comunicazioni e di tutte le nostre istanze. Un metodo di lavoro tutto sommato semplice, essere presenti costantemente sul territorio e lo siamo stati con i presidi, con i volantinaggi. Siamo stati presenti anche all'ormai celebre assemblea del 23 di maggio, organizzata dalle istituzioni, assemblea durante la quale abbiamo fatto valere le nostre ragioni e le nostre istanze, che possono essere riassunte nell'idea, nello slogan No Base né a Coltano né altrove. Pisa soffre già una pesantissima militarizzazione dei suoi territori, quindi davvero non si capisce la necessità e l'urgenza, il bisogno di proseguire su questa linea, instaurando sostanzialmente un'economia e una politica di guerra sul nostro territorio. Troviamo assolutamente inaccettabile l'idea che si possano sottrarre 190 milioni di euro dal PNRR o dal Fondo di Coesione e Sviluppo per la costruzione di una base militare. Pisa, e non solo Pisa, ma tutta l'Italia, vive l'emergenza abitativa, soffre l'emergenza abitativa, soffre la carenza di strutture sanitarie. Per non parlare dello stato in cui versano le nostre scuole dal punto di vista dell'edilizia, per non parlare ulteriormente dei tassi di precarizzazione che il mondo del lavoro attualmente sta vivendo. Quindi non c'è alcuna necessità di usare 190 milioni di euro per una cosa che non serve assolutamente a nulla. Siamo estremamente contenti che le nostre istanze siano state sposate da migliaia e migliaia di persone il 2 di giugno, ma siamo coscienti che la nostra giornata di mobilitazione è solamente il primo tassello di una costruzione più ampia ed articolata da mettere in piedi tutti insieme, sia a livello locale sia a livello nazionale. Il nostro obiettivo è raggiungere, dialogare, fare rete con tutte tutti quei movimenti che sul territorio italiano vivono analoghe vertenze. E nonostante il 2 giugno sia stata una giornata di lotta e di resistenza, il nostro obiettivo primario, cioè il ritiro del DPCM, è ancora lontano dall'essere raggiunto. Il 24 maggio è stato firmato un nuovo DPCM che prevede la creazione di un tavolo operativo interistituzionale volto a valutare soluzioni alternative sempre all'interno del territorio del comune di Pisa, valutando altresì l'opportunità di inserire Coltano all'interno del progetto. Dal nostro punto di vista non cambia una virgola, le nostre istanze rimangono invariate, la nostra opposizione rimane ferma, la nostra idea rimane nitida e precisa: no base né a Coltano né altrove.
Ecco Giuseppe, grazie, molto chiaro e molto interessante, e oltre ai ringraziamenti per quelli che ovviamente ci sono, una domanda o forse insomma un ragionamento su quelli che ancora non ci sono. Io vi vorrei domandare: che idee vi siete fatti nelle iniziative, nei volantinaggi, nella comunicazione che avete avuto fino a qui? Quelli che non ci sono sono più presi da una, come dire, una pervasiva rassegnazione sul fatto che tanto non c'è niente da fare, o avete sentito in qualche modo una certa adesione alle necessità belliciste che il governo e le istituzioni sembrano prevedere per il territorio pisano? E su questo, anche tra le persone della città e le persone di Coltano, c'è una differenza? Cioè è più sentito ovviamente lì intorno e meno in città, o più o meno la situazione è identica? Insomma, ecco, uno spaccato su quello che sentite intorno a voi e che idea vi siete fatti e ti sei fatto.
La risposta potrebbe essere data su due livelli: un livello politico-sindacale e un livello che riguarda invece più strettamente la reazione della cittadinanza. A livello politico, chiaramente i partiti che hanno appoggiato il DPCM sono noti, le loro contraddizioni sono state messe in evidenza durante l'assemblea del 23 di maggio, un'assemblea abbastanza infuocata, ecco. Invece per quanto riguarda la sfera sindacale e il sindacalismo di base, avevamo detto uno sciopero appunto il 20, si sono notate delle assenze, però francamente ti dico, non è mia intenzione entrare in polemica su questo livello, per cui i partiti politici risponderanno ai loro elettori, i sindacati risponderanno ai loro iscritti in merito alle loro scelte e al loro operato. Per quanto riguarda la seconda parte della risposta, tutto a mio avviso ruota intorno all'informazione e alla capacità di informazione. L'informazione ha avuto un ruolo fondamentale nei passi che siamo riusciti a fare in queste settimane e avrà un ruolo fondamentale nei passi che ci accingiamo a fare. I cittadini di Coltano, forse perché più direttamente chiaramente coinvolti nella costruzione della base, hanno forse avuto una percezione più nitida e immediata di quanto si andava profilando. Però ti devo dire, anche in città, dopo un'iniziale difficoltà di ordine logistico organizzativo dovuti ai tempi ristretti con cui ci siamo dovuti organizzare, i risultati si sono avuti. L'informazione capillare che siamo riusciti a dare attraverso i volantini, attraverso i social e quant'altro, ha dato i risultati del 2 giugno, risultati clamorosi. Ed è per questo che è su questo tema che dobbiamo insistere, sul concetto e sull'informazione. Cercare di dare le informazioni in maniera corretta e in maniera più capillare possibile. Anche perché dell'iniziale DPCM la cittadinanza non sapeva assolutamente niente. È stato scoperto, tra virgolette, in Gazzetta Ufficiale, e da lì in poi è cominciata l'azione di resistenza del movimento no base. Sull'informazione continueremo ad insistere, anzi colgo l'occasione per invitare tutti e tutte a seguirci sul nostro profilo Instagram, dove le informazioni sono in continuo aggiornamento.
Dai, dai Giuseppe, sì, grazie anche a te di tutto quello che ci hai raccontato e della tua disponibilità ai nostri microfoni. Un invito anche da parte nostra agli nostri ascoltatori e ascoltatrici, ma più in generale a tutte coloro che seguono le iniziative, il movimento e cercano le strade della trasformazione sociale, nel seguire i social, quindi i canali informativi come Radio Wombat. Da questo punto di vista abbiamo anche oggi cercato di fare la nostra parte per un'informazione che sia, direi, non mainstream, ma forse non mainstream è anche oggi, appunto, nel mondo della comunicazione vuol dire e non vuol dire, perché le voci, tra virgolette, fuori dal coro ce ne sono tante. Cerchiamo anche di avere un punto di vista che sia un punto di vista della trasformazione, che abbia delle categorie abbastanza salde sulla materialità di quelle che sono gli interessi delle classi popolari, delle classi lavoratrici, che è più di tutte le altre pagano il costo della guerra, del riarmo, delle spese militari. È solo il saluto per chiudere questa trasmissione, con cui abbiamo detto e credo soprattutto fatto dire tante cose. Un saluto ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici, ancora un enorme grazie a chi è stato con noi, ad Alessandro, a Sara, a Giuseppe, a Fulvio con il suo meraviglioso trattore. A presto, dalla stampa rassegnata, un grande ciao!